87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta e voltiamo completamente pagina e ci occupiamo, insomma, di un argomento che da questi microfoni spesso trattiamo, che è quello dei mezzi di trasporto di Roma. Insomma, abbiamo scavallato il 2018. Ci aspettiamo, insomma, che questo 2018 sia più glorioso per i mezzi di trasporto della capitale del 2017, insomma, che ha chiuso non benissimo. Diciamo, se dovessimo dare un punteggio, insomma, non lo so, meglio non darlo. E tuttavia, insomma, si è aperto con delle minacce, che poi ne parleremo, ma anche ritirate dell'assessora Meleo, che ha detto il 27 gennaio ATAC muore, per cui non ci sono più i mezzi di trasporto. Lavoratrici e lavoratori della capitale, compresa me, gioivano così, ce ne stiamo a casa pagati, perché giustamente i mezzi di trasporto non ci stanno, quindi non ci possiamo muovere, non c'è la macchina, quindi al lavoro non ci si può andare. Finalmente ferie e riposo pagato. Però poi a un certo punto, visto, insomma, lo schianto della bomba della notizia, ha ritirato. Tuttavia c'è questa data del 27 gennaio per quanto riguarda il concordato, ma ci arriveremo. Siamo qui con Carlo di Odissea Quotidiana.
Buonasera.
Ciao. Tu gestisci questo blog ormai da diverso tempo insieme ad altre persone, facciamo, insomma, anche un compleanno, avete fatto anche un compleanno di 6 anni di blog. Che
sì, ormai sono 6 anni che raccontiamo i disastri del trasporto pubblico locale, e sempre comunque con una voglia di scherzare e una voglia di reagire in maniera positiva per cercare di combattere altrimenti una depressione che ci colpirebbe tutti.
Infatti, e questo ha creato, diciamo così, un'ironia anche, che e anche, diciamo così, un'attenzione da parte dell'utenza a quelle che sono i mezzi di trasporto della capitale. Quindi anche se, insomma, tuttavia manca ancora, secondo me, la decisione della popolazione utente dei mezzi di trasporto di bloccare loro per una volta i mezzi, e insomma, e capiremo poi, prima o poi ci riusciremo e capiremo come. Intanto, allora, diamo un aggiornamento su quelle che è stata un'altra settimana un po' disastrosa. Partiamo dal trenino, quello che doveva essere ex Roma Fiuggi, ex Grotte Celoni, ex ora attuale 100 Celle, stazione Termini, che ha subito un ennesimo arresto nella scorsa settimana.
Sì, purtroppo c'è stata la rottura di un binario all'altezza di Porta Maggiore. Il binario si è letteralmente spezzato in due a causa di una saldatura che evidentemente andava manutenuta per tempo, ma ciò non si è fatto, e il trenino è rimasto 4 giorni fermo a Ponte Casilino, con la necessità di dover fare il cambio con il 105, che è ormai diventato un autobus fantasma, o il 50, e quindi gli utenti sono stati fortemente penalizzati per 4 giorni, quando si trattava di un lavoro di sole 2 ore. Ne abbiamo parlato lungamente, perché insomma era una situazione a dir poco assurda. Ho parlato anche con i lavoratori dell'ATAC, che sono venuto a sapere che sostanzialmente in questi giorni non erano disponibili le attrezzature per fare le lavorazioni, in particolare la saldatrice. Cioè, a 100 Celle c'era una saldatrice che era per le piccole manutenzioni, non per rimettere insieme un binario intero, e quindi si è dovuto liberare una saldatrice che è assegnata alla rete tranviaria per poter fare finalmente questa riparazione.
Che poi, due cose: una, c'erano già stati dei lavori sulla rete, mi ricordo forse l'estate scorsa, per quanto riguarda le fermate Alessi e via dicendo, quindi è evidente che non c'è mai un, anche lì si era fermato il trenino, insomma, per più di una settimana è stata una tragedia assoluta, perché il 105 non passa, ad Alessi non passa neanche il 50, quindi è molto problematico. E diciamo che non c'è una visione di ok, decidi che vedi che ci sono dei problemi a una linea ferroviaria che porta, insomma, tantissimi utenti, e ne approfitti per fare un pezzetto e piano piano lo fai tutto, di modo che l'utenza, insomma, subisce, cioè, insomma, un problema per un periodo, però poi lo risolvi all'infinito. Questo non avviene mai.
Sì, in effetti non c'è continuità di programmazione, perché i lavori che sono stati fatti a 100 Celle, mi pare a marzo scorso, e che sono andati pure ben oltre il termine di sole 2 settimane, sono diventati lavori di un mese che non si riuscivano più a terminare, e erano lavori stanziati con fondi del 2011, quindi è chiaro che se ad oggi non mettiamo dei soldi per il futuro, andremo avanti con dei rappezzi. La stessa cosa si può dire investire per le metropolitane. Ci sono stati dei finanziamenti governativi piuttosto importanti in tutte le città d'Italia per prolungare la metropolitana. Roma è l'unica città dove i soldi saranno utilizzati per fare manutenzione, e questi 450 milioni che sono stati finanziati non sono neanche abbastanza, perché Roma Metropolitana, che è la società che un po' gestisce quelli che sono i lavori più importanti da effettuare sulle metropolitane, in primis l'appalto della metro C, ha stimato una spesa necessaria di 1 miliardo di euro. Quindi è chiaro che senza una continuità di programmazione noi continueremo ad andare avanti alla meno peggio. Tra l'altro il trenino Termini Centocelle è stato promesso dal presidente della Commissione Mobilità Stefano, che nel 2018 sarà riattivato. Noi stiamo tenendo attraverso il blog un conto alla rovescia: mancano adesso poco meno di 350 giorni
alla fine dell'anno
alla riapertura, noi diciamo, del trenino, però temiamo che questa cosa non accadrà.
A chi doveva riparare? Cioè, qual è la competenza? Perché le ferrovie nella capitale, insomma, hanno diverse competenze: un conto sono i treni, un conto sono i binari, un conto sono gli autisti, cioè 3.000 competenze diverse. I binari, quindi la manutenzione di quella ferrovia, da chi doveva essere portata avanti?
Dobbiamo distinguere due livelli di manutenzione: quella ordinaria, che dovrebbe essere portata avanti da ATAC in virtù del contratto di servizio, che però è con la Regione Lazio, perché noi abbiamo la Roma Lido, la Roma Viterbo via Civita Castellana e la Termini Centocelle, che sono ferrovie di proprietà regionale gestite da ATAC. Infatti poi si porrà pure il tema chi le gestirà dopo il 2019, visto che ATAC non è in house rispetto alla Regione e quindi non si può prorogare il contratto di servizio. Detto questo, la manutenzione ordinaria spetterebbe ad ATAC, ma è chiaro che la straordinaria, cioè quelle opere di upgrade, di potenziamento della linea, sarebbero della Regione. In questi giorni stiamo vedendo il presidente Zingaretti, chiaramente in piena campagna elettorale, sfoggiare i risultati avuti in Cotral con i nuovi autobus, sulle ferrovie comunque con i nuovi treni, anche se ci sono delle criticità. Ma è chiaro che in ATAC c'è un buco nero, cioè non si è investito quasi nulla nel trasporto pubblico locale da parte della Regione a Roma, e in particolar modo le ferrovie che ricadono direttamente sotto la competenza regionale sono completamente abbandonate. La Roma Lido ha vinto, mi pare, per la terza volta il premio Caronte.
Ah, a proposito di... Aspetta che c'è il microfono, come utente.
Come utente della Roma Lido lo so bene. E poi parleremo anche della Roma Lido,
adesso,
di quello che è successo. Adesso.
Sì, adesso, beh, a parte quello che è successo, insomma, che c'è stata un signore che ha attraversato i binari, insomma, beh, queste cose che accadono purtroppo spesso nelle... C'è stata, mi sembra proprio sulla Roma Lido, visto che c'è stato molto vento nella giornata di ieri e oggi e non si fa manutenzione neanche degli alberi, sono caduti diversi alberi proprio sulle ferrovie.
Sì, dalle 12.50 di oggi, post di Odissea Quotidiana, sono caduti 3 alberi contemporaneamente, uno a Casa Albernocchi, uno a Urmaiana e uno ad Acilia. La linea è stata sostanzialmente interrotta perché è attiva praticamente solo tra Cristoforo Colombo e Lido Centro, quindi faceva un servizio di spola in periferia. Per oltre un'ora il servizio è stato interrotto, gli utenti hanno potuto utilizzare le navette.
Che te lo dico a fa, le navette, carri bestiame.
Sì,
ma più che altro non hanno la stessa frequenza, purtroppo, dei mezzi di trasporto. Tuttavia, insomma, ripeto,
a me è capitato l'altra mattina, no, era ieri tra l'altro, di prendere una navetta. Tra l'altro c'era un incidente sulla via Ostiense, potete immaginare. Praticamente ci ho messo da Lido Nord a Magliano, ci ho messo 1 ora e un quarto,
sì,
per farvi capire.
Allora, intanto continuano le commissioni per quanto riguarda il trasporto pubblico romano, e continuano anche, dovrebbero esserci, insomma, delle riunioni di giunta, che però poi, vabbè, ne parliamo. Allora, io volevo con te innanzitutto che ci raccontassi un po' come è andata la commissione congiunta bilancio e trasporti per quanto riguarda della proroga dell'affidamento ATAC. Questa proroga di affidamento dei mezzi di trasporto ATAC, che crea, insomma, molto scompiglio all'interno delle commissioni e anche del consiglio comunale, ce lo puoi spiegare un po' meglio perché e che cosa prevede?
Praticamente già la GCOM aveva bocciato il prorogare il contratto di servizio con ATAC per una questione legata al nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore il 3 dicembre 2019, secondo il quale il trasporto pubblico dovrà andare a gara, fatte rarissime eccezioni. E già si era tentato in passato di prolungare il contratto di servizio con ATAC per evitare, si era detto ai tempi, discontinuità di servizio. Poi questa cosa è stata bocciata. Per quanto riguarda la regione, si era tentato l'affidamento alle FS della Roma Lido, ma pure questa cosa è stata bloccata perché giustamente contro la legge. Quindi a questo punto la manovra che penso sia stata effettuata a livello politico è stata quella di legare il concordato preventivo alla proroga di servizio, cioè si è detto: noi per rimettere in piedi ATAC abbiamo bisogno di 4 anni, e quindi in virtù di questo piano industriale che dovrà essere presentato entro appunto la data fatidica del 27 gennaio, noi abbiamo necessità di dare però in affidamento ad ATAC il servizio per darle il tempo di rimettersi in piedi. Purtroppo, e qua leggo un'ansa, c'è stato un problema all'assemblea capitolina del 15 gennaio perché non è stato praticamente presentato all'albo pretorio per i tempi legali la convocazione di questa assemblea.
Deve essere fatta 24, deve essere convocata, deve dare preavviso di convocazione 24 ore prima. Questa cosa non è avvenuta
e quindi si è bloccato, e adesso toccherà riconvocare la seduta di assemblea capitolina.
E la commissione che si è riunita di cosa ha discusso?
La commissione l'abbiamo seguita tramite un canale Telegram che è molto interessante, Direttamente Roma, che ha raccontato sostanzialmente quella che è la prima preoccupazione per queste commissioni, cioè non essere esposti a problemi giudiziari. Questo riguarda sia maggioranza che opposizione. Si è cercato di trovare una quadra su quella che deve essere, come dire, l'atto da presentare in consiglio comunale, e alla fine si è raggiunto un accordo tra le due parti.
Ok, non si parla mai, insomma, non, però diciamo non si parla mai di, cioè, di un piano, nel senso non c'è.
Beh, l'utente adesso conta poco in tutto questo.
No, indubbiamente. Tuttavia, insomma, si continuano a riunire commissioni, insomma, giunte che saltano e via dicendo, ma una presa di parola seria su questo trasporto pubblico della capitale ancora non è stata fatta, non c'è stata. Addirittura, insomma, i disservizi, così chiamiamo, non sono solo per quanto riguarda la parte ferroviaria, non parliamo neanche minimamente del trasporto di superficie, quindi quello su gomma, perché quello secondo me, insomma, ha dei seri problemi. Ma addirittura le metro continuano ad avere numerosi problemi. La metro C, non si sa ancora la data dell'eventuale congiungimento della metro C con la metro A, doveva essere a marzo, probabilmente slitterà dopo le elezioni.
Sì, tra l'altro c'è un articolo che è uscito qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano che secondo la quale la commissione di collaudo ha bocciato l'ipotesi di aprire il 4 marzo, il giorno delle elezioni, proprio per fare una, come dire, una presentazione elettorale, perché ci sono 502 problemi più o meno gravi che non si riescono a risolvere. E tra l'altro
502, così tanti,
sì, un numero allucinante, da problemi agli ascensori, alle scale mobili, alla sicurezza degli impianti. Ricorda un pochino quello che è successo con l'apertura, con la prima apertura tra Centocelle e Pantano, quando mi ricordo ci fu Marino che si mise dentro al Ministero dei Trasporti incatenato,
dicendolo dovete aprire per forza.
Esattamente, quindi pure quello slitterà. E tra l'altro c'è pure il problema dell'usura delle ruote, che anche se non se ne parla più non si è mai risolto, e quindi la metro circolerà presumibilmente con 6-7 treni rispetto ai 9 previsti e con frequenze oltre il quarto d'ora.
E questo problemi anche la metro B, cioè in questi giorni molti rallentamenti per quanto riguarda la metro B, e questo per quale motivo sta avvenendo?
Perché dopo quello che è stato l'incidente a Termini con la donna trascinata per la banchina, è chiaro che i lavoratori hanno incrociato le braccia, non hanno, hanno deciso di non accettare più dei rischi per tutelare un'azienda che alla fine non dà garanzie, e quindi ci sono molti treni su cui andrebbero fatte delle riparazioni, in primis i parabrezza, che verranno a breve sostituiti un'altra volta sui treni più anziani, e gli specchietti retrovisori, e che quindi impediscono ai treni di uscire, quindi si causano dei ritardi. Ma io dico sempre, è facile dare la colpa al macchinista che scarta un treno, tra l'altro per la sicurezza dei passeggeri, ma poi bisogna sempre calare questa azione in un contesto generale, dove a Castro Pretorio è stato sostituito lo scambio lato Laurentina ma non lato Re Bibbia, infatti là la metro va a 15 km/h, nella tratta più nuova Bologna Sant'Agnese Annibaliano con Cadoro c'è stato un allagamento ormai penso un anno fa, e c'è un rallentamento a 30 km/h perché i binari si sono ossidati. C'è il ponte della Garbatella, tra Basilica San Paolo e Garbatella, che è stato interdetto per il terremoto di un anno fa in centro Italia e non si è fatto nulla, eppure là un altro rallentamento. È chiaro che abbiamo una metropolitana a passo di lumaca, e senza che si faccia assolutamente nulla, perché almeno dici c'è l'appalto in corso per riparare determinati guasti, e invece no, quindi non c'è assolutamente una prospettiva.
A fronte insomma di anche diverse promesse per quanto riguarda, o comunque di coinvolgimento innanzitutto dei cittadini, delle cittadine, per quanto riguarda un piano condiviso sulla riorganizzazione dei mezzi di trasporto e via dicendo, è evidente insomma che si continua a non riuscire a mettere mano a al trasporto pubblico romano. Questo secondo te per quale motivo?
Beh, penso che purtroppo ci siano, cioè Roma è già di sé per sé una città estremamente disfunzionale dal punto di vista urbanistico. Abbiamo dilatato questa città oltre ogni confine con delle palazzine basse, e raggiungere zone, mi viene in mente Castelverde, che è veramente abbandonata a se stessa, costa già tantissimo. Non abbiamo una rete di trasporto pubblico su ferro, è chiaro che il bus mi costa 5 euro a chilometro e mi porta 100 persone, la metropolitana mi costa 20 euro, sì, però me ne porta 1200, quindi più di 20 volte. È chiaro che secondo me Roma avrebbe bisogno, al di là di quelle che possono essere i cambi di gestione, cambi di teste, proprio un cambio della modalità di trasporto, quindi passare dalla gomma, che chiaramente conviene perché l'autobus lo butti e lo devi ricomprare sempre, quindi alimenta una certa economia che ha interesse affinché ci siano continui ricambi, al tram e alla metropolitana. Qua a Roma abbiamo i tram di 70 anni fa che, è chiaro, andrebbero sostituiti, ma nonostante tutti i problemi del mondo funzionano ancora.
Allora, siamo anche in collegamento telefonico con una persona che sa molto bene di mezzi di trasporto di Roma. Ciao.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, con te volevamo affrontare insomma un po' anche la questione del concordato. Il prossimo 27 gennaio l'assessora Ameleo aveva prima annunciato che non ci sarebbero più stati mezzi di trasporto a Roma, per cui dal giorno dopo si sarebbe andata a piedi. Poi insomma ha ritirato queste affermazioni, però si avvicina comunque questa data del 27 gennaio. Ti va di spiegarci innanzitutto che succede il 27 gennaio all'interno, insomma, nel trasporto pubblico romano, ma soprattutto ad ATAC?
Gran bella domanda per tutti i dipendenti che con ansia stanno attendendo questa
e che non sanno
data.
Nulla.
La realtà è questa, che non si sa assolutamente nulla, no, non ne sanno nulla i lavoratori, non ne sanno nulla, o almeno da quanto dicono, le organizzazioni sindacali, perché è un rebus, ma io non mi formalizzerei molto sulla data del 27 gennaio, che sì, è uno delle date cardine, diciamo, ma poi con il concordato preventivo in continuità ogni giorno può succedere di tutto, cioè durante il percorso, anche se il 27 gennaio dovesse esserci una risposta positiva da parte dei tribunali,
diciamo, al piano di rientro economico di ATAC. Questo, il tribunale si deve pronunciare sul piano di rientro che ATAC dovrebbe, insomma, presentare il 27 gennaio, e il tribunale dovrebbe capire per non andare in fallimento.
Esattamente, e poi però il fallimento è comunque lo spettro che ci porteremo avanti di continuo, perché basta che un creditore durante il percorso non accetti e dica no, basta, salta tutto. E, insomma, i lavoratori, gran parte dei lavoratori, o comunque, diciamo, coloro che hanno una conoscenza minimamente sufficiente di quello che sono le varie situazioni del trasporto, erano ovviamente contrari al concordato preventivo in continuità, proprio perché è un rischio, è un grande rischio. È come se abbiamo viaggiato per anni su strade enormemente dissestate, col concordato preventivo si prende una strada sterrata che nasconde insidie lungo il percorso. Tra l'altro già abbiamo parlato abbondantemente nelle nostre precedenti conversazioni di ciò che i lavoratori stanno attraversando, e non solo i lavoratori, ma anche gli utenti che attendono anche ore alle fermate che passi la linea che stanno aspettando. E tutto questo è, diciamo, addolcito da dichiarazioni ad effetto, soprattutto ora che si va verso le elezioni, ma poi di fatto di cose concrete non se ne vedono. Si vede un'azienda che è sempre più allo sbando, e ultimamente ci sono state anche le dimissioni del capo del personale che si è tirato fuori dall'azienda, e non si capisce neanche perché poi, no? A livello dirigenziale ci siano tutte queste defezioni o queste dimissioni, gente che va via e abbandona la nave, insomma, se non ha neanche fiducia.
Sempre poco però, perché se ci fosse, diciamo così, un bel ridimensionamento dei vertici di ATAC, forse parte del debito di ATAC si ridimensionerebbe molto, insomma. O si spostassero, sì, insomma, più su su autisti e via dicendo.
Sì, beh, quello è ovvio, no? Ma chi galleggia lì nei caldissimi locali di via Prenestina non ci pensa neanche lontanamente ad andare via, insomma, continuano a usufruire dei loro belli assegni ad personam e tirano avanti come possono, insomma. Ma chi veramente ne fa le spese è la parte produttiva dell'azienda, tutto il settore movimento, direzione superficie, che quotidianamente si trova a dover affrontare un'enormità di problemi. Il primo tra tutti è quello di riuscire a uscire la rimessa la mattina dalle rimesse, perché l'80% almeno, e sto facendo una valutazione molto ottimistica, del parco vetture andrebbe rottamato, e quindi la mattina si cerca di uscire con vetture che hanno sul display due pagine intere di guasti. Si cerca di far buon viso a cattivo gioco per offrire comunque alla cittadinanza un minimo di servizio di trasporto. Il bello è che spesso ti trovi anche poi comunque a subire l'ira dei passeggeri e di chi aspetta lunghi tempi di attesa alle fermate.
Sì, infatti, come un'odissea quotidiana abbiamo cercato, insomma, e anche tramite Radio Onda Rossa, un po' di mediare questa situazione, perché è chiaro che chi si trova davanti l'utente incazzato di prima mattina è il macchinista, è l'autista ed è la prima persona a cui sbraita. Il problema grave che c'è in questo momento da parte dell'utenza è cercare di convertire quella rabbia del momento anche solamente in mandare in una segnalazione, che poi verrà stampata sul cosiddetto modulo preaccartocciato, ma quantomeno cercare di far sentire la propria voce e far capire che non ci vanno bene queste situazioni così.
Ma io ringrazio per il vostro tentativo quantomeno di sensibilizzare l'utenza.
Di non prendersela con l'autista.
Sì, beh, questo sì, guarda, io sotto questo punto di vista trovo ad esempio molto, molto utile il fare delle lamentele sui social, ad esempio su Twitter c'è InfoAtac, laddove possano veramente leggere in moltissimi quelli che sono i disservizi di un trasporto pubblico che, della capitale d'Italia, che dovrebbe essere tutt'altra cosa, invece è un servizio ormai divenuto indescrivibile.
Senti, due cose però volevo anche affrontare con te. Sempre su Odissa Quotidiana, qualche giorno fa c'è stata è stata intervistata una sindacalista dell'USB che ha parlato del titolo è l'alternativa al concordato proposta dai sindacati. Poi in realtà tutto l'articolo non è che si fa una, ma c'è possibilità oggi di una proposta alternativa al concordato?
Guardate, io da quanto ne so personalmente no, cioè nel senso che l'alternativa era possibile prima, invece si è cercato in tutti i modi di arrivarci, perché mi duole dirlo, ma questa giunta attuale non ha fatto assolutamente nulla, ha lasciato andare la barca alla deriva fino ad intraprendere la strada del concordato preventivo in continuità, che è una strada irreversibile, cioè è una scelta irreversibile, non c'è la possibilità di tornare indietro una volta che si è deciso di tentare questa soluzione. Insomma, l'unica alternativa al concordato preventivo in continuità è quella del fallimento, ed è sinceramente un fantasma che inizia già da tempo, ma si fa sempre più presente nell'ambiente dei lavoratori, perché a tutt'oggi non si sta spostando una penna di un centimetro all'interno dell'azienda, non si sta facendo assolutamente nulla, e si ha sempre più la sensazione che a secondo delle loro faide politiche o si decida di far saltare l'azienda prima e di arrivare al fallimento prima delle elezioni, o comunque arrivarci magari dopo e magari dire noi ci abbiamo provato, però poi i giudici hanno decretato il fallimento di questa azienda. Ma poi sappiamo tutti che invece il fallimento e lo stato attuale di questa azienda l'hanno decretato le giunte capitoline che si sono succedute negli anni senza alcuna distinzione di politica, e che hanno operato male, che hanno sfruttato l'azienda per imbottirla di nomine, di dirigenti, quadri a loro cari. È diventata l'azienda nel corso degli anni è diventata un posto dove sistemare i personaggi vicini alla politica, insomma, e questo ha fatto sì che si arrivasse a questo dissesto, e quindi sinceramente da lavoratore abbiamo sempre meno speranze di vedere questa azienda, di vedere un futuro di questa azienda.
Io da utente posso dire che, ed è emerso insomma in maniera abbastanza evidente durante questa chiacchierata, che alla fine quello che fa più rabbia è che si è cercato di vendere il concordato come ATAC rinasce, adesso saranno tutte rose e fiori, quando in realtà la guerra, come dire, incomincia proprio adesso, cioè la possibilità di fallimento è sempre dietro l'angolo, come diceva prima questo il lavoratore, basta che qualche creditore non accetti più questa soluzione che si vada in procedura di fallimento. Il fatto che si sia lanciato l'allarme per il 27 gennaio è dovuto al fatto che l'ATAC erano stati, diciamo, il 27 gennaio decorreranno i 120 giorni di presentazione del piano di rientro dell'azienda, e dopodiché il giudice potrà decidere o tra farla fallire o richiedere integrazioni al piano e quindi allungare ulteriormente questa procedura, oppure ammettere l'azienda alla procedura di concordato. Quindi sono tre ipotesi equamente plausibili. E il fatto che la Meleo abbia detto adesso il 27 qua si blocca tutta Roma, io l'ho interpretata come un segnale d'allarme da lanciare ai giudici, e poi ha fatto rientrare questo allarme per evitare di far arrabbiare i creditori. Quindi è stato un po' un gioco di dichiarazione che ho visto in questo senso.
Ma se devo essere sincero, anche io l'ho visto come la voglia di creare un po' di attenzione, ecco, di risvegliare un pochino di attenzioni, ma comunque, ecco, come dicevamo poc'anzi, anche se dovesse andare a buon fine la data del 27 gennaio, comunque lo spettro del fallimento ce lo porteremo avanti fino a fine concordato. Qualora il giudice chiedesse delle integrazioni, sinceramente noi ci stiamo facendo queste domande in questi giorni, e non riusciamo ad immaginare cosa potrebbe chiedere il giudice, visto che alla parte produttiva dell'azienda è stato fatto il danno massimo, cioè noi più di quello che abbiamo dato, soprattutto con l'accordo siglato dalla triplice CGIL, CISL, UIL poco tempo fa, non possiamo veramente dare più nulla. Cioè oltre a fare fino a 9 ore da lunedì al sabato, 8 ore la domenica, non sappiamo veramente più cosa concedere, noi non possiamo proprio più concedere. E quindi, se qualora il giudice chiedesse delle integrazioni, che magari questa volta riguardassero qualche piano alto, che non ci dispiacerebbe. Cioè questa è un'azienda che si porta dietro un carrozzone che nessun'altra azienda di trasporti europea si porta dietro, una parte improduttiva che grava sul bilancio dell'azienda più grande dei trasporti d'Europa.
Senti, c'è stata qualche giorno fa la sindaca Raggi è andata anche in televisione a dire che è stata votata una delibera in giunta per l'acquisto da qui a 3 anni di 600 nuovi autobus. Che si dice? No, immagino che non è che dall'oggi al domani già siano arrivati 600 nuovi autobus, nel senso, noi ce lo auguriamo vivamente, però mi chiedo, cioè io continuo a non capire, da una parte il ministero ha stanziato dei finanziamenti, quindi si parla, c'è sempre questa diatriba tra ministero e comune su questi soldi, che fine devono fare e via dove vanno, però non si capisce mai se arrivano nella capitale, dovevano essere spesi, eccetera. Poi la Raggi che dice ok, stiamo acquistando 600 nuovi autobus, quindi in realtà di soldi in qualche maniera ci sono. Poi bisogna capire, insomma, 600 nuovi autobus sono tantissimi, cioè, si parla di che ti dici che cifre, Carlo, che cifre dico, si dice?
Si parla di 167 milioni ripartiti tra
in tre anni.
167
milioni, insomma, non bazzecole, mi sembra, insomma, un'affermazione un po' importante, questa della sindaca Raggi, cioè, quindi i soldi da qualche parte ci sono, cioè io non riesco a capire che cosa oggettivamente cosa sta succedendo. Poi dall'altra parte abbiamo di nuovo Roma TPL che da dicembre non prende gli stipendi, i lavoratori, le lavoratrici di nuovo non prendono gli stipendi, quindi tutta una parte di privatizzazione che viene abbandonata a se stessa. Cioè, che cosa sta succedendo? Ma io capisco che siamo in campagna elettorale e sicuramente su Roma, Movimento 5 Stelle, eccetera, si gioca, insomma, diverse partite pro e contro, però
non si riesce a capire
oggettivamente.
Per quanto riguarda le vetture, una cosa che ad esempio intendevo sottolineare è che ci sono molte aziende, non solo del nord Europa ma anche in alcune città italiane, che le vetture non le acquistano ma le prendono in leasing, ad esempio, con tanto di assistenza tecnica. Poi
la Raggi però ha parlato di acquisto, non ha parlato. Forse l'acquisto è anche la leasing, non so, forse acquista anche
sì,
leasing.
Ma io opterei ad esempio per non comprarle le vetture, cioè son molto favorevole al leasing, sei coperto, hai sempre un parco vetture, certo, nuovo, e anche perché a Roma serve una soluzione del genere. Sì, no, io ho sentito l'altra sera la sindaca Raggi, ad esempio, ha detto che Del Rio ha concesso mi sembra 400 e passa milioni di euro a questo scopo. Da non dimenticare che creditore di ATAC, cioè debitore di ATAC, è anche il comune di Roma,
appunto, la regione Lazio, appunto.
Qualcuno ad esempio vocifera che sul debito ATAC ci sia stato messo anche un qualcosina che non era proprio di ATAC. Quindi cosa può succedere? Il sindaco Raggi fa degli appelli, ma forse io mi auguro che non siano dello stesso, che non abbiano la stessa valenza di quelli fatti ad esempio dall'assessore Meleo, quando nella rimessa di Grotta Rossa poco tempo fa ha voluto presentare 20 vetture come se le avesse costruite a mano lei, che poi tra l'altro erano state deliberate dal precedente sindaco Marino.
Sì, che erano le vetture, alcune delle vetture 4 milioni ex Giubileo, che erano stati recuperati in extremis, che comunque ci hanno comprato 15 vetture. Aggiungo una considerazione personale: visto che vediamo ogni giorno le linee tipo lo 087, lo 089 sospese per mancanza di vetture perché vengono esercite con vetture corte, non capisco perché si è voluto comprare una quantità così esigua di autobus a 12 metri, quando si sarebbe magari potuto arricchire un pochino il parco di bus corti che realmente manca all'azienda.
Guarda, io ti posso dire la mia esperienza personale ormai ventennale da lavoratore, e ti dico che le vetture 9 metri ci sono cambiati 3-4 modelli e sono stati tutti un fallimento. È proprio per questo che io sono molto favorevole al leasing. Il leasing, se le vetture non vanno bene, se gliele rimandi indietro, cioè perché la vettura deve essere efficiente. È vero che nel corso degli anni cerco di trovare di edulcorare un pochino il concetto. Le gare di appalto che si sono fatte sull'acquisto delle vetture, diciamo che quantomeno lasciano il tempo che trovano, ecco. Un piccolo esempio: per anni e anni qua si è preso Breda Menarini perché era l'unica via. Ad esempio, ci sono delle gare di appalto dove ha partecipato solo ed esclusivamente la Breda Menarini, quando fornire vetture ad ATAC nel corso degli anni proprio del secolo è sempre stato un motivo di vanto per le aziende, perché si fornivano vetture all'azienda di trasporto più grande d'Europa. Mentre ci sono delle soluzioni molto 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 valide che negli anni non sono mai state prese neanche in considerazione. E vi faccio un esempio: ci sono i primi filobus venuti a Roma dal ritorno del filobus a Roma, che sono quelli totalmente elettrici, per farvi capire. Sono quelli che esercitano ad esempio la linea 90 sulla Nomentana da Largo Labbia a Stazione Termini, quelli bianchi e verdi.
Sì,
per
i Solaris.
Essere più preciso, i Solaris Guns. Beh, basta girare qualche città del nord Europa, Berlino ad esempio, per accorgersi che in quella città, con la stessa identica estensione di Roma, 1,5 milioni in più di persone, girano solo ed esclusivamente vetture Solaris Guns. Girano vetture Solaris Guns a due piani, 12 metri, 9 metri, tutta la fornitura Solaris Guns. E posso dirvi che quelle vetture filoviarie che sono arrivate a Roma, forse vetture così efficienti non arrivavano da secoli. Poi ovviamente, se alle vetture non gli fai manutenzione e gli fai bruciare il pacco batterie, quelle vetture si fermeranno.
Sì, infatti la manutenzione...
Puoi anche prendere un Ferrari, ma se tu non gli metti la benzina, e quella per forza di cosa si fermerà.
Sì, ma infatti è la manutenzione che fa la differenza. L'abbiamo visto per esempio con Cotral, che ancora oggi, adesso piano piano sta sostituendo i mezzi, ma ci sono ancora degli autobus, i Fiat 370 di 30 anni fa, che ancora si fanno le strade per il Lazio. Certo, sono euro meno 2000, però ancora camminano. A proposito delle gare, mi piacerebbe fare un appunto su quello che è anche questo annuncio, perché abbiamo fatto qualche conto così, proprio i conti della serva, e abbiamo ragionato sul costo degli autobus preventivato, cioè 167 milioni per 600 nuovi autobus. Dividendo questa cifra banalmente per le vetture previste, viene fuori un costo medio a vettura di 287 mila euro, quando l'ultima fornitura, quella degli autobus rossi, Iveco Urban Way, che ha avuto come solo partecipante l'Iveco, ha avuto un costo per vettura di 240 mila euro, e addirittura la Cotral, che ha comprato degli autobus extraurbani dalla Solaris, quindi torniamo un attimo pure sul discorso della qualità di prima, la Cotral che ha comprato degli autobus extraurbani che hanno dei costi più elevati perché hanno un allestimento, come dire, più comodo per i viaggiatori, ha strappato un prezzo di 200.000 euro a vettura. Quindi c'è qualcosa che non torna anche in questo annuncio che è stato fatto pochi giorni fa.
Ma è la prima cosa che abbiamo notato noi lavoratori. È ovvio, poi ci vorrebbero gli strumenti e i mezzi per andare a vedere certe cose dal loro interno, anche ad esempio invece la nuova partita di filobus arrivati a Roma, quelli grigi con ibridi che hanno anche il motore a gasolio, quelli Breda Menarini hanno delle problematiche che sono impossibile da crederci. E quindi sì, il costo se suddiviso come annunciato dal sindaco, insomma, se lo stanziamento di quella cifra si divide per le vetture, vengono fuori dei costi che lasciano quantomeno perplessi. Si è sempre poco chiari, questo è un problema storico, penso che neanche si riuscirà mai a risolvere, insomma.
Non siamo pessimisti,
ma
prima o poi questo sistema di trasporto pubblico arriverà a una soluzione. Io spero sempre
che sia anche il collasso eventualmente.
Sì, ma infatti che sia anche il collasso, siamo a casa, come dice Linda Meleo, siamo a casa, e visto che noi ci muoviamo solo coi mezzi, quindi due piccioni con una fava.
Diciamo che è una forma di decrescita felice.
Senti, no, dicevo questo anche perché diciamo che in tutto ciò insomma c'è da parte, volevo capire se c'erano state delle conseguenze ulteriori per quanto riguardava i lavoratori all'interno di ATAC, soprattutto per quanto riguarda questa questione degli autisti delle metro, c'è stato lo sciopero recentemente, insomma, non so se ce ne vuoi parlare, se è stato particolarmente partecipato oppure no, però ecco, volevo capire un po' all'interno dei lavoratori ATAC se c'erano state degli ulteriori restringimenti a livello di stipendi e via dicendo.
Ma diciamo, per quanto riguarda i lavoratori, adesso entrerà a pieno regime in vigore l'accordo siglato ultimamente dalla Triplice, diciamo. E sì, lo sciopero ha avuto una buona adesione, perché comunque era proprio contro questo accordo, e per un trasporto pubblico, perché come dicevo, qua l'impressione è quello che la politica si stia dividendo sul soggetto a cui affidare il trasporto, ma poi a 360 gradi siano molto orientati per la privatizzazione, e mentre noi dal canto nostro vorremmo la reinternalizzazione di appalti e servizi, soprattutto ecco, contro gli ormai storici furti e profitti privati. Noi siamo fortemente convinti che il trasporto debba rimanere pubblico, un pubblico che deve essere gestito con coscienza e con onestà. Io proprio a riguardo, insomma, tutti i servizi che sono stati privatizzati denotano due fattori fondamentali: un peggioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori e una diminuzione della qualità per l'utenza. Io a riguardo, ad esempio, avevo intenzione, per quello che può valere, di solidarizzare appunto con i cugini, così ci chiamiamo, della Roma TPL, che ad oggi 17 gennaio non hanno ancora percepito lo stipendio di dicembre, e i lavoratori della Corpa, che sono coloro che intervengono nelle varie piazze per riparare le vetture e farle ripartire e rimetterle in servizio, che dopo la protesta, quella che li ha visti arrampicati sul palazzo a Piazza Venezia, minacce da un prima e promesse dall'altra, si sono ritrovati, ad oggi si ritrovano nuovamente caduti nel baratro del non pagamento degli stipendi. Cioè, questo è la vera paura, perché da lavoratore comunque trovarsi senza la possibilità di percepire salario, qualcuno dovrebbe ricordarsi, soprattutto concedetemi il termine, qualche vacca grassa, che ci sono lavoratori che hanno dei figli e delle bocche da sfamare, magari hanno dei mutui da pagare o degli affitti, o comunque devono far fronte a quelle che sono le spese di una famiglia, ma questo sembra non interessare più a nessuno. Cioè, l'importante è ingrassare i propri conti correnti o la politica che fa annunci che lasciano il tempo che trova.
Beh sì, in effetti anche purtroppo siamo rimasti stupiti quando abbiamo visto il preavviso della nuova gara per i servizi, come dire, perché comunque l'Unione Europea ci impone l'obbligo di mettere a gara una quota parte del trasporto pubblico su gomma, e siamo rimasti di stucco quando abbiamo visto che nella nuova gara c'è stata una previsione di aumento dei chilometri affidati al nuovo privato, che presumibilmente, e speriamo, subentrerà a Roma TPL, e tra l'altro il contratto con Roma TPL, che è stato tra l'altro prorogato di altri 6 mesi. Quindi da una parte si annuncia: pagheremo direttamente i lavoratori qualora Roma TPL non ci dovesse più ascoltare, e poi dall'altra si va nella direzione di privatizzare il servizio pubblico, aumentando i chilometri, andando quindi in un eccesso oltre il minimo che ci prescrive l'Unione Europea, e prorogando anche i contratti in essere, che hanno una qualità a dir poco scadente. Considerate che io personalmente utilizzo praticamente ogni giorno l'autobus 721 che collega la Laurentina a Fonte Meravigliosa e a Cecchignola, e su una vettura in particolare, anzi qua se qualcuno in ascolto avrà la fortuna di capitarci, la 8879, che fa pure lo 013 e il 710, non c'è il campanello. Cioè, c'è stata presentata sta vettura utilizzata da Monaco di Baviera con il quadro guasti in tedesco, quindi l'autista, se deve diagnosticare qualche guasto, deve farsi prima un corso di lingue, senza campanello, e quindi immaginate ogni volta che ferma capo, sempre stata a fare sciopero bianco, io ho mandato diverse lettere di reclamo, fino a quando 2-3 mesi fa ho installato il campanello di una bicicletta su un mancorrente ed è rimasto. Cioè, oggi la vettura 8879 della Roma TPL circola con il campanello di una bicicletta.
Purtroppo è questo. Purtroppo le condizioni di questa azienda sono queste. Cioè, è per questo che mi esprimo in maniera pessimistica, perché abbiamo fatto lotte su lotte nel corso degli anni, ma nulla è cambiato. nulla. Per quanto riguarda la comunicazione, ecco, si annunciano delle cose, si va in direzione opposta, anche al di fuori di ATAC, ora non vorrei uscire dal discorso, ma si attaccava un certo sistema, poi si dà nuovamente l'appalto ai 13 a Roma, cioè Roma è questa. Per quanto riguarda l'azienda, la ricetta ci sarebbe, ma il discorso è che, ecco, la politica non sembra assolutamente venire nella nostra direzione. Per anni ATAC si sono susseguiti scandali, ma scandali assurdi, questa azienda può vantare dirigenti che avevano istituito una tipografia parallela dove falsificavano i biglietti, i titoli di viaggio per 70 milioni di euro e non ne parla più nessuno. L'uso dell'azienda è stato solo ed esclusivamente per fini clientelari, milioni di sprechi, utilizzo privato delle risorse pubbliche, e la politica ne è sempre stata protagonista, quindi questo è. Noi vorremmo degli investimenti pubblici sui mezzi, un piano di mobilità per la città, una progettazione, ma purtroppo si va nella direzione opposta. L'ATAC rimane con una delle flotte più vecchie d'Europa, l'età media degli autobus è raddoppiata negli ultimi 10 anni, i mezzi rimangono per strada. Io vorrei soltanto ricordare che la mobilità è e dovrebbe rimanere un diritto sancito dalla Costituzione, se qualcuno prima o poi tenesse conto anche, insomma, no, di questa piccola parentesi, non sarebbe male.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo e ci riaggiorniamo sicuramente dopo il 27 gennaio, andremo a capire che cosa succederà.
Sicuramente magari ne sapremo qualcosina di più. Ringrazio voi per lo spazio e saluto tutte e tutti.
A te, ciao.
Ciao.
Senti, allora, noi stiamo quasi per concludere. La cosa che volevo con te, insomma, che avete creato un blog, non ce ne sono anche altri sempre che riguardano gli utenti, ma a quando uno sciopero dell'utenza?
Ci stiamo provando, dovremmo organizzarci quantomeno per un momento di incontro, perché insomma è necessario in questa fase, lo ripeto in continuazione, in questa fase difficile è necessario andare oltre la rabbia del primo momento e cercare di far capire alle persone la radice dei problemi. È una cosa che già da anni comunque facciamo in occasioni magari più ludiche, come le inaugurazioni delle infrastrutture di trasporto, la metro C, come può essere un nuovo filobus, e la gente, diciamo, le persone devono assolutamente capire che insomma c'è un problema della città di Roma urbanistico, c'è un problema gestionale, c'è un problema di volontà politica, e alla fine in tutto questo quadro reperire i finanziamenti forse è l'ultimo dei problemi.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata, lunga chiacchierata, è un po' che ha messo un po' il punto sul trasporto romano in questo inizio anno, e sicuramente anche con te ci risentiremo dopo il 27 gennaio. Ti ringrazio, insomma, per essere venuto proprio negli studi qui della radio.
Io ringrazio te, Cristina, e Radio Onda Rossa, nonché tutti i compagni che ci hanno ascoltato in questa lunga ora. Buona serata.